Buongiorno a tutti, sono il dottor Spataro di Civile.it e di LegalGeek.it, dove parliamo di diritto dalla parte delle aziende, pensando alle aziende che lavorano sul web. La notizia del 12 febbraio 2013, oggi, è la condanna di Puff. Puff che cos'era? Era ed è, però dubito che continuerà a esistere nel modo in cui lo conosciamo, un'applicazione per smartphone. Io l'avevo scoperto sotto iOS perché in tantissimi dicevano: oh, finalmente l'anti-Facebook, qualcosa che ci permetterà a tutti di gestire i nostri dati personali con molta attenzione. E questo era il modo in cui si presentava Puff. Quindi proprio un qualcosa pensato per condividere quello che vogliamo con chi vogliamo. A un certo punto, un geek, un hacker, nel senso assolutamente positivo, va a controllare quali dati vengono trasmessi dall'applicazione, monitorando proprio cosa il flusso all'esterno dell'applicazione. E vede che vengono trasmessi non solo i dati che conosciamo, ma anche i dati della sua rubrica. Quindi tutti i contatti che aveva sulla propria rubrica su iPhone venivano presi da Puff e mandati su un server centrale. È qualcosa che è particolarmente noto in rete. Il primo a farlo fu WhatsApp. WhatsApp all'inizio aveva sede a Cipro, dove faceva queste cose, e nessuno se ne curava, perché comunque WhatsApp era utile per farci risparmiare soldi, via di seguito. Il risultato, per chiamare qualcuno, la motivazione tecnica era questa, per chiamare qualcuno e sapere se ha o meno WhatsApp, evidentemente io posso chiederlo volta per volta oppure fare una procedura semplificata. Quindi mando tutta la mia rubrica dei contatti a WhatsApp, che mi dirà se uno dei miei amici, che a sua volta avrà mandato la sua rubrica dei contatti sul web, è incluso o meno in questa, tra quelli che sono su WhatsApp. E io, in poche parole, avvio l'applicazione sa il mio numero di telefono, il numero dei miei contatti, fa vedere l'elenco dei miei contatti, accanto dice: guarda, anche lui ha WhatsApp, puoi mandargli un messaggino. Sostanzialmente è questo, senza dover chiedere volta per volta il permesso, il consenso, inserire dati a mano una volta dietro l'altra, cosa che fa fallire la maggior parte dei programmi, eccetto Skype, che è stato il primo. Bene. Questa è la stessa logica che c'è alla base di Facebook, dell'applicazione di Facebook, anche di Google Plus. Poi, se ci pensate, oggi come oggi moltissimi servizi social network puntano sul crescere in fretta, chiedendo le credenziali del vostro indirizzo di posta elettronica, in maniera tale che, andando a leggere la vostra posta elettronica, prendono l'elenco di tutti i vostri contatti e li invitano a partecipare su social network dove ci siete anche voi. Sono tecniche borderline, secondo me, diffusissime tra i grossissimi operatori, aggressive, sicuramente tecniche aggressive, non dico illegali, ma sicuramente aggressive. Sull'illegalità bisognerebbe discutere non poco. Va bene, Puff faceva la stessa cosa, ma non informava i propri clienti. E li informava in modo sibillino, cioè spiegava: guarda, che così riesci a trovare subito chi è con te. Non diceva che i dati venivano passati a un server centrale. Quando scoppia il caos, milioni e milioni di richieste di cancellazione. Inizialmente il gestore di Puff dice: cancelleremo tutti quelli che ce lo chiedono. Subissato dalle richieste, a un certo punto dice: signori, ho cancellato tutti i dati di tutti, si ricomincia da zero oggi. Danno l'immagine totale, perché se sviluppi un software, un sito per proteggere la privacy dei tuoi utenti e poi tratti i dati dei tuoi utenti in modo superficiale perché vuoi crescere in fretta, ecco che succedono queste cose. Allora, al di là dei giudizi di valore e delle critiche che si possono fare a questo sistema, io andrei a vedere quello che dice la FTC, la Federal Trade Communication, se non sbaglio, Adesso fatemi vedere il sito esattamente. Dunque, la sezione Federal Trade Commission, ecco, infatti mi sembrava Federal Trade Commission, sostanzialmente la condanna è pesantissima, $800,000 a PAF perché non ha rispettato le informative in modo chiaro ed evidente. Il comunicato stampa del 2 gennaio 2013 era online, lo vedo solo adesso, e sostanzialmente questi $800,000 sono una sanzione dovuta all'aver raccolto informazioni personali riguardo ai bambini senza il consenso dei genitori. Quindi, poi, tutto sommato, la questione che ha affrontato la FTC è questa tutela dei minori online. Al di là dell'aspetto che andrebbe letto tutto da chi lavora nel settore, la FTC coglie l'occasione per creare delle linee guida per gli sviluppatori, per indirizzarli sugli aspetti legali, e sono informazioni estremamente ragionevoli e comuni a tutti. Per esempio, dicono, pensate con ragionevolezza alla sicurezza dei vostri dati, dei dati che raccogliete, quindi ogni applicazione per smartphone può avere cose diverse, livelli diversi, se è per giocare può essere un conto, se invece per gestire i social network ci vuole un livello superiore. Poi gli sviluppatori possono programmare velocemente, tuttavia la rincorsa del software funzionante può portare a una sicurezza, a dei rischi di sicurezza. Poi le applicazioni popolari sugli store rapidamente arrivano a milioni di persone. La sicurezza che avete pensato è ragionevole per milioni di persone, perché più si cresce e più bisogna avere sicurezza. Questo è un principio di diritto che ho affermato più di una volta, ancora non codificato, ma che ci si rende conto dover essere utilizzato, e tutti questi garanti lo sottolineano sempre più spesso, cioè finché sei piccolo hai dei livelli di sicurezza, mano a mano che cresci devi aspettarti maggiori problemi e prevedere maggiori soluzioni. Poi le librerie e i programmi già pronti che possono essere utilizzati nel processo di sviluppo sono utili, ma vanno visti come un aspetto negativo, cioè il punto là dove possono esserci i problemi, perché proprio siccome sono sviluppate da altri magari non avete approfondito ogni rischio di ogni linea di codice. Poi, una affermazione molto interessante, i telefonini possono fare una montagna di cose, accedere hanno una marea di sensori, quindi GPS, fotocamere e via di seguito, e spesso funzionano su network Wi-Fi insicuri. E quindi tutti questi dati possono essere raccolti tramite Wi-Fi, quindi non pensate al canale internet come quello via cavo, e pensare che qualcuno potrebbe leggere tranquillamente tutti i dati che vengono passati, allora c'è da chiedersi se tutti questi dati possono passare in chiaro o vanno messi sotto passo, crittografati in qualche maniera. Tra i consigli che prevede l'FTC c'è rendi qualcuno responsabile della sicurezza, così starà attento a queste cose e le riferirà agli sviluppatori e all'imprenditore che gestisce l'idea. Poi utilizza il minimo dei dati possibili, non raccogliere dati che non ti servono, non eccedere nel richiedere l'accesso a ogni informazione, semplicemente fai le cose per le quali sono abilitati e sono protetti. Insomma, si cerca di evitare che passino troppi dati in ogni connessione. Poi rendersi conto delle differenze tra le varie piattaforme. iOS ha una struttura e Android ne ha un'altra. Android, per esempio, chiede di più l'autorizzazione all'accesso alle singole cose. iOS ha avuto un periodo che per condividere le foto dovevo attivare il GPS e autorizzare il GPS per l'applicazione. Cosa c'entrava il GPS con le fotografie è una cosa che nessuno riusciva a capire. Non lasciare i tuoi utenti soli a proteggere i loro dati, fornire loro degli strumenti per proteggersi loro stessi e attenzione, sì, ottenere i permessi, ma soprattutto parlare ai vostri utenti con le vostre parole. Non utilizzare legalese, in poche parole. Questo è un altro aspetto molto importante su tutto l'uso delle condizioni legali online che troviamo e conosciamo, che sapete, sto concensendo su Legal Geek. Sono a oltre 1100 condizioni legali del web e di smartphone, tutte catalogate, tutte disponibili e consultabili online. E questo mostra come siano illeggibili. Difatti, ci sono degli studi in materia molto interessanti. Poi, sulla generazione delle credenziali, quindi nome account e password, dice, mi raccomando, non è la stessa cosa un sistema di autenticazione per dei giochi come quello che riguarda i social network, dove ci sono molti più dati. E per nomi utenti, password e altri dati importanti, fate e usate sempre l'encryption, la crittografia. E dice quale tipo di crittografia. Sulle librerie abbiamo già detto, e attenzione, una sottolineatura: se consideriamo l'applicazione, lo smartphone, l'applicazione sullo smartphone e la comunicazione tramite Wi-Fi come un elemento pericoloso perché è insicuro, la FTC dice anche: ricordatevi di proteggere i vostri dati sul vostro server, quindi considerate gli accessi ai database, e proteggete i vostri server pure, perché chiaramente ci si potrebbe inserire dentro, modificare il software o comunque analizzare il traffico di passaggio. Quindi, ecco, questa è una considerazione, e non salvare le password in testo chiaro, in chiaro. Sempre vanno trattate con degli meccanismi degli hash. Ah sì, un'altra cosa molto interessante. Una volta che avete realizzato l'applicazione e l'avete distribuita, ok, non è finito il vostro lavoro. Inizia lì, state sempre in ascolto e comunicate con i vostri clienti, in modo tale che, loro li chiamano utenti, in modo tale che vi possano riferire delle cose che non funzionano. Quindi leggete la vostra posta elettronica, perché i feedback dei vostri utenti vi aiuteranno a fissare le vulnerabilità di sicurezza. E allora, se avete a che fare con dati finanziari, sanitari o riguardanti i bambini, siate sicuri di applicare, di capire quali sono gli standard applicabili e i regolamenti in materia. Ecco. Poi ci sono riferimenti alle guide sulla privacy dei bambini, l'atto Graham-Leach-Bliley, che è l'atto che tutela la presenza dei minori online, e così via altre cose. Quindi, questa linea guida del febbraio 2013, un documento utilissimo della Federal Trade Commission, lo trovate su civile.it/internet, lo trovate anche su Legal Geek, dove c'è un approfondimento di questi temi. Come vedete, la specializzazione nel mondo mobile richiede un'attenzione a investimenti superiori. Quindi, più si procede e si va avanti, ci si rende conto che ci sono troppi dati e le prime autorità cominciano a preoccuparsi. Dove andremo? Non lo so, ma il trend è questo. In dottrina, già da un paio d'anni, si affermano responsabilità diverse per i grandissimi gestori. Fare attenzione se la vostra app in un attimo diventa importantissima e utilizzatissima. Io sono Spataro, mi trovate sui siti civile.it/internet.